aperto il consiglio comunale. Lascio quindi la parola al segretario per l'appello.
Sì, buonasera. Quindi Bosa assente, Bellinato, presente. Sabadin, presente. Bolzon, presente. Giustificato. Baesso, presente. Celeghin,
presente.
Marcon, presente. Ragagnin, presente. Oliveto, Mazzorato, Geremia, Agnoletti, sì. Barichello e Costa.
Bene. Direi di nominare gli scrutatori. Olivetto, Marcon e Costa. Bene, detto questo passiamo all'ordine del giorno. Comunicazioni del sindaco. Per quanto riguarda le comunicazioni del sindaco, vi riferisco che in questi giorni, probabilmente ne siete già a conoscenza, è arrivata dalla provincia di Treviso una comunicazione per l'elezione del presidente della provincia, che avverrà in data 1 febbraio. Nella comunicazione si precisano le modalità con cui si può essere candidati a presidente, che sono riservate ai sindaci, e i tempi per le presentazioni delle eventuali candidature, che sono fissati dalle ore 8 alle ore 20 del giorno 11 gennaio, domenica, e dalle ore 8 alle ore 12 del giorno 12 gennaio, lunedì. Detto questo, ecco, direi che poi eventualmente per approfondimenti in merito c'è a disposizione appunto la comunicazione ricevuta. Non ho altre comunicazioni da fare. Passerei quindi al primo punto, che è relativo all'approvazione del verbale della seduta precedente. Se ci sono eventualmente osservazioni o comunicazioni da parte dei consiglieri, prima di metterlo al voto, lascio a voi la parola.
Sì, solo una comunicazione. Volevo ringraziare, mi dispiace che non ci sia il signor sindaco qui. Comunque abbiamo fatto i capi di gruppo via call, una call con le nuove tecnologie, ma mi fa piacere che queste tecnologie non utilizzano il 5G. 4G e 3G, quindi non è quello che ci vogliono far credere, che il 5G, le antenne servono per poter trasmettere queste cose, essere aggiornati. La normale tecnologia è più che sufficiente. Questo era solamente per far capire che con i vecchi telefoni si possono fare ancora cose grandi. Comunque da parte mia c'è il voto favorevole all'approvazione del verbale a seduta precedente.
Ci sono altri interventi? No, direi quindi di procedere con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Quanti favorevoli? Astenuti? Contrari? Nessuno, quindi unanimità. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Ratifica delibera di giunta numero 66 del 14/11/25, avente ad oggetto variazioni urgenti al bilancio 25/27, ai sensi dell'articolo 177. 5, commi 4 e 5, decreto legislativo 267/2000. Allora, la variazione che abbiamo effettuato lo scorso 14 novembre in giunta e che stasera si propone al Consiglio di ratificare è servita principalmente a individuare due entrate straordinarie che sono avvenute appunto in quest'ultima parte dell'anno e si riferiscono ad euro 105.000 per quanto riguarda il ricevimento degli dividendi di Ascolding ed euro 4.500 per quanto riguarda la cessione di una macchina operatrice che abbiamo fatto a seguito di una messa all'asta. La base d'asta era di 3.500 euro, l'offerta che abbiamo avuto, la migliore offerta che abbiamo avuto è stata di 4.500 euro. Quindi abbiamo variato in aumento le entrate per questi due valori. Dal lato uscite, i 105.000 euro sono stati destinati all'integrazione del trasferimento a pareggio del bilancio dell'Unione della Marca Occidentale, mentre i 4.500 euro sono stati utilizzati per 4.400 euro per l'istituzione di un welfare integrativo in attuazione dell'accordo di contrattazione decentrata integrativa siglato lo scorso 16 novembre 25 a favore dei dipendenti comunali. Ci sono state poi altre piccole variazioni di aggiustamento nel bilancio, però queste sono le voci principali. Lascio quindi la parola ai consiglieri per eventuali osservazioni. se non ci sono.
Beh, solo per dichiarazione di voto, questa è una scelta politica vostra, io non discuto sulla bontà di alcune scelte, altri sono indirizzi che devono essere, devono avere un determinato adempimento, però il nostro, proprio perché non siamo mai coinvolti su questo tipo di scelte, ci vengono solo comunicate all'incontro di capigruppo, il nostro voto sarà contrario.
D'accordo. Altre dichiarazioni? Metto quindi in votazione. Favorevoli? Astenuti? Costa. E contrari? Due. Credo sia anche per l'immediata esecutibilità. Favorevoli? Astenuti? Due. Contrari? Due. Bene, passiamo al punto 3. Approvazione della nota di aggiornamento al DUP unico di programmazione 26-28. Non so se vi ricordavate che già nel mese di settembre avevamo provveduto ad approvare il DUP. A seguito della nostra approvazione, successivamente nel corso del mese di ottobre, è stato aggiornato il documento di programmazione di bilancio 2026 da parte dell'ente centrale, approvato dal Consiglio dei Ministri ad ottobre, e quindi a seguito di queste modifiche organizzative di programmazione intervenute successivamente alla nostra approvazione, siamo qui a ridefinire in maniera puntuale, secondo quanto previsto dalla nuova normativa, il DUP che avevamo a suo tempo approvato. Nella sostanza rimane pari e quale a quello che avevamo già visto a suo tempo, e quindi poiché questo è un documento, diciamo, programmatico per poter poi procedere con l'approvazione del bilancio triennale, questa proposta di delibera viene sottoposta al Consiglio appunto per l'approvazione. Lascio a voi eventualmente la parola per eventuali interventi.
Sì, prendo la parola, grazie. Mi piace il punto dove dice che c'è anche il parere dell'organo di revisione, cioè ci mancherebbe altro. Cioè, uno, quando si compilano le caselline basta compilarle, è chiaro che il parere è favorevole. Quello che a me fa specie è sempre tutta sta burocrazia. Sta burocrazia che purtroppo già noi siamo i primi ad accettarla, e anziché creare semplificazione anche verso le aziende, vedo che anche verso la macchina pubblica ormai gli uffici sono oberati da adempimenti che non hanno nessun senso, cioè è solamente una burocrazia che crea lavoro per garantire un posto a se stesso anziché aiutare le imprese a come venire fuori da questo momento di crisi. Da parte mia, per carità, capisco che questi sono adempimenti, ma non possiamo sempre... Mi piace una dichiarazione che è emersa proprio in questi giorni sull'emergenza negata: si sceglie in forme sempre più devastanti di tagliare la spesa pubblica e i diritti sociali per rispettare i parametri finanziari europei che qualcuno considera insuperabili, perché tutti stiamo zitti. Io non sto zitto, quindi se lo chiede l'Europa, vabbè, quindi il nostro voto sarà contrario.
D'accordo. Mi permetto solo di dire che noi viviamo in una democrazia in cui c'è un ordinamento legislativo che impone delle regole, e fin tanto che saremo in questo tipo di regime ritengo che sia giusto e opportuno rispettarle. Bene, per il voto quanti sono favorevoli? Astenuti? Due. Contrari? Due. Per l'immediata esecutività, favorevoli? Astenuti? Due. Contrari? Due. Passiamo adesso al punto più importante a mio avviso della serata, che è quello dell'approvazione del bilancio di previsione 26-28. Mi sono permesso di riassumere alcune questioni brevemente in modo da dare un quadro generale per quanto riguarda le previsioni che abbiamo previsto. Allora, in un quadro nazionale che impone ai comuni un'attenta gestione delle risorse e nuove manovre di contenimento della spesa, Resana conferma la propria solidità finanziaria e la capacità di garantire l'erogazione dei servizi fondamentali senza aumenti di imposte e tributi comunali a carico dei suoi cittadini. Nonostante i tagli dei trasferimenti statali e l'aumento del costo della vita, il bilancio di previsione 26-28 del nostro comune assicura l'equilibrio mantenendo le attuali aliquote di IMU, compresa l'aliquota agevolata allo 0,30 anziché 0,76 per i proprietari di immobili adibiti a negozio che li danno in affitto a persone fisiche di età inferiore ai 36 anni. Sul versante dell'addizionale comunale all'IRPEF viene confermata la soglia di esenzione per redditi imponibili fino a 15.000 euro e la modulazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ferme dal 2023. Breve inciso, so che diversi comuni hanno dovuto aumentare in maniera anche consistente sia la parte relativa all'IMU che all'addizionale comunale. L'obiettivo prioritario resta quello di salvaguardare il livello e la qualità dei servizi. Ricordo che il nostro bilancio comunale continua a registrare zero debito pro capite, quindi non abbiamo nessun mutuo, nessun debito esistente da dover rimborsare negli anni a venire. Segnalo inoltre che nel 2026 sarà dedicato ad approfittare degli ultimi finanziamenti del PNRR, che questo comune intende cogliere per modernizzare le infrastrutture digitali e fisiche degli uffici, migliorare la qualità del lavoro dei dipendenti e offrire servizi pubblici migliori, anche se questo comporterà la necessità di rispettare un'agenda strettissima per la gestione della spesa e della relativa rendicontazione. Sostanzialmente ci sono ancora a disposizione dei fondi statali, appunto del PNRR, che saranno distribuiti tra i comuni per poter effettuare dei miglioramenti per quanto riguarda le infrastrutture hardware e software, gli arredi comunali e una riqualificazione degli ambienti lavorativi. Ad oggi non sappiamo ancora quanto potrà essere l'importo che verrà riservato al comune di Resana, perché questo varierà sostanzialmente in base alle richieste che perverranno dai vari comuni. Intendiamo comunque poter usufruire e utilizzare queste risorse per poter fornire un servizio migliore anche a tutti i nostri cittadini. Detto questo, lascio la parola a voi per qualsiasi eventuale considerazione in merito.
Volevo chiedere, signor Vice Sindaco, questi fondi sono a fondo perduto o
sì,
sono dei mutui?
Sì, di fondo perduto. Fondi a fondo perduto.
Grazie all'Europa che li riceviamo?
Il PNRR.
Ok, grazie.
Contenimento della spesa. Sono anni che sento parlare di contenimento della spesa. Noi che siamo virtuosi dovremmo avere dei parametri ben diversi. Invece ci dobbiamo sempre sottostare. È vero che ce li dà l'Europa, signor capogruppo, ma alla fine siamo noi che gli diamo l'Europa. Poi è l'Europa che decide noi dove spendere, cioè noi non possiamo più spendere i nostri soldi. E quando sento parlare di fondi del PNRR per la digitalizzazione mi viene da ridere, perché oggi per accedere a un servizio in comune bisogna solo prenotarsi, cioè non si può neanche più andare, cioè io vado a fare la spesa, mi serve un chilo di mandarini, devo telefonare e chiedere quando posso andare. Questi sono i nuovi servizi, questa è la nuova digitalizzazione. O sottostai ai loro sistemi, altrimenti, anzi, dovrebbero essere molto più veloci. Vado lì, chiedo un documento e me lo danno subito. No, bisogna prenotare mesi prima, è una cosa assurda. E questi sono i servizi. Burocrazia che non finisce più, entri nei vari uffici, non riescono più a venire fuori da adempimenti, ma ce lo chiede l'Europa. Ecco. Poi ci mancherebbe altro, un bilancio che è fatto anche sulle multe, cioè, veramente siamo all'assurdo. Dobbiamo parlare di sanzioni amministrative da codice della strada, ne abbiamo parlato poco fa nel precedente Consiglio dell'Unione dei Comuni. Bisogna mettere milioni di euro a sanzionare i cittadini perché dobbiamo contenere la spesa, cioè, le nostre risorse devono essere investite nel territorio. C'è bisogno di 1 milione di euro in più, si spartisce il costo sulla comunità, non quello che è in ritardo, gli bloccano la macchina, abbiamo sentito oggi che deve andare al lavoro, gli mettono le ganasce ed è costretto ad andare a piedi perché non riesce a pagare i 100 euro di multa. Ma è questa la nuova società che vogliamo? Poi vediamo tutti i resoconti, i report del disastro, del disagio sociale voluto da noi, perché non abbiamo il coraggio di fare scelte intelligenti. Abbiamo visto che il bilancio parla anche di sociale, anche se è una funzione che viene demandata all'Unione, che poi l'Unione siamo noi che gli diamo i soldi. Ricordo che il nostro comune è stato il capofila per le analisi, i cittadini si sono messi a disposizione l'analisi del sangue per capire se c'era un problema di FAS. Adesso l'Europa ci dice che non possiamo limitare il FAS perché sono indispensabili per le armi. Molto bello. E noi cosa facciamo? Approviamo il bilancio, perché ce lo chiede l'Europa, perché poi i soldi ce li dà l'Europa. No, signori, a me questo gioco qui non sta. Voi votate quello che volete perché siete obbligati dal sistema a fare quello che vi chiedono. Noi, essendo minoranza, possiamo anche dire no, non siamo d'accordo. Almeno a Resana, nella storia, ci sarà qualcuno, come abbiamo visto nel 38, votavano le leggi razziali perché era previsto dai grandi scienziati. Oggi qualche scienziato dice no a queste porcherie.
Prego. Prego. Il PNRR sono 192 miliardi, al consigliere che ha chiesto poco fa da quale Babbo Natale arrivano. Di questi 192, 122 glieli diamo noi cash, col mio e col suo portafoglio. Gli altri 70 li stampano e ce li danno a debito, ce li prestano, non ce li regalano. E noi facciamo sempre questo giochetto e diciamo ce lo chiede l'Europa. E io veramente questa storia ormai mi ha saturato. Stiamo facendo debiti, li abbiamo fatti col Covid per comprare mascherine inutili, banchi a rotelle inutili, perché lo scopo era quello di creare debito, perché gli stati devono avere debiti. E se gli stati sono un po' virtuosi, come quello italiano che ha il più grande risparmio privato, stanno pensando di trovare il modo per metterci le mani su quelli 2.800 miliardi di risparmio privato. E noi stiamo qui a dire compriamo una Yaris, ma ne parlo alla fine, perché la Yaris è una roba che mi sta sulle palle.
Ricordo ai consiglieri che comunque noi stiamo parlando dell'approvazione del bilancio del Comune di Resana, quindi eventualmente se avete osservazioni in relazione ai documenti di bilancio vi prego di attenervi a questo tema.
E sulla faccenda delle multe, 20 anni fa, ma nessuno lo può sapere perché sono cose che seguo soltanto io maniacalmente, un pretore di Prato, mi pare, ha cancellato, ha dato parere avverso al bilancio di Prato perché includeva, all'epoca erano ancora lire, 200-300 milioni di lire. E questo pretore ha detto giustamente: e se quelli di Prato fanno tutti i buoni e vanno tutti quanti in bicicletta e non si incassano 200 milioni di lire, certo, per sanare il bilancio avrà un buco di 200 milioni. Quindi vuol dire che il sindaco manda fuori i vigili apposta per fare le multe, perché alla fine dell'anno bisogna pur quadrare i conti, no? E quindi io mi ritrovo con due macchine in fermo amministrativo, compresa quella che è qua fuori, che me ne frego.
Bene, mi permetto di disquisire su quanto affermato dai consiglieri, in quanto nel nostro bilancio il valore delle multe o delle sanzioni, che comunque non vengono date in maniera soggettiva ma in base a precise disposizioni di legge, credo sia un infinitesimo delle entrate che sono previste per il Comune. Dopodiché voi potete pensare e dire tutto quello che volete, non concordo, ma proseguiamo. Prego. Prego, consigliere.
Sì, ricordo un anno fa di aver detto la stessa cosa e la riconfermo, quindi anche l'aliquota allo 0,3 agevolata per i giovani proprietari, insomma, di immobili, di attività commerciali, sì. Mi sembra una buona cosa, è stata rinnovata e credo sia una bella cosa. E, in generale, non aumentare le imposte, per carità, è una cosa sacrosanta, se i vincoli di bilancio lo impongono o quantomeno lo permettono, ritengo sia una cosa sensata per dare un po' di respiro anche a famiglie, magari, come diceva comunque anche il consigliere Mazzorato, trovano questo momento delle difficoltà, per cui non vedersi aumentate addizionali o comunque entrate da parte del nostro ente è nel limite del possibile per quel che compete al Comune, perché appunto siamo il Consiglio Comunale, è una cosa sensata che io approvo. Detto ciò, comunque come gruppo ci asteniamo per dovere, insomma, non avendo partecipato alla stesura del bilancio. E chiedo, ecco, magari all'assessore Sabadin di essere attenta, ecco, al sociale, anche relativamente a queste, anche alle nostre possibilità, diciamo, di bilancio, essere sempre attenti al sociale, perché come primo ente, primo approdo del cittadino, il Comune, secondo me, deve avere nella sua, diciamo, entità singola di comune e nelle sue diramazioni di collaborazioni con gli enti preposti di vicinanza e di appunto collaborazione con altri comuni, facciamo attenzione a questo settore, perché comunque l'ha sottolineato più volte anche lei, assessore, insomma è un momento delicato, le famiglie hanno bisogno, ci sono realtà molto impegnative e che vanno attenzionate e che vanno soprattutto sostenute se possibile anche appunto con delle risorse proprie del comune, ecco. Grazie.
Bene, se non ci sono altre dichiarazioni direi di procedere con l'approvazione. Quanti sono favorevoli? Astenuti? 2. Contrari? 2. Procediamo anche con l'immediata esecutibilità. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 2. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, relativo alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/24 ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175. Allora, anche quest'anno viene assolto l'obbligo della revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle società partecipate, che impone ai comuni entro il 31/12 di ciascun anno di provvedere alla revisione periodica delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12 dell'anno precedente. Oltre ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere poi al MEF e alla competente sezione della Corte dei Conti. L'assetto complessivo della società in cui deteniamo partecipazioni dirette e indirette al 31/12/24 è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente, nel senso che noi partecipiamo direttamente a 4 società, che sono la MOM per lo 0,70%, l'ETRA con l'1,25%, l'ASCO Holding con lo 0,71% e la società cooperativa sociale Onlus Vita e Lavoro con lo 0,73%. Queste 4 partecipazioni societarie dirette non comportano oneri a carico del bilancio comunale, nel senso che tutte quante hanno chiuso i rispettivi bilanci con degli utili e sono ritenuti indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali del nostro comune, per cui questa sera propongo di confermare la detenzione. Le nostre partecipazioni indirette hanno subito nel contempo un leggero sfoltimento, frutto dell'analisi della razionalizzazione effettuata dalle nostre 4 società partecipate direttamente. Per quanto riguarda la società MOM, partecipiamo in maniera indiretta con la società FAPA Autoservizi S.p.A. e ST Servizi Trasporti Interregionali S.p.A. Entrambe tali partecipazioni indirette sono ritenute necessarie per conseguire un maggiore e migliore estensione e flessibilità del trasporto pubblico locale, in particolar modo nelle aree di confine della provincia, che rischiano di non avere un'adeguata copertura. Per quanto riguarda invece le partecipazioni indirette per ASCO Holding, abbiamo ASCO Piave, che essendo quotata in borsa ante 2015 è esente dal TUSP. In ogni caso, anche volendo applicare i parametri del TUSP all'attività del gruppo ASCO Piave, possiamo affermare che la distribuzione di gas è qualificata servizio di interesse generale direttamente dalla legge. Inoltre, la società mantiene un'importante presenza in ambito locale e quindi in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, con riferimento alla stretta necessità per le funzioni istituzionali dell'ente, nel settore delle infrastrutture e di impianti energetici che hanno un'importanza decisiva per la collettività e per le imprese locali. Partecipiamo poi sempre tramite ASCO Holding a Bimpiave Nuove Energie, società promotrice di promozione di energia rinnovabile, di risparmio energetico e di fornitura di calore per i comuni soci. È una società strumentale con un preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci e questo la rende sicuramente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale. Partecipatore in ASCO Holding in Alverman SRL in liquidazione. è conseguenza del fatto che tale società era controllata da Rieka Una Invest SRL in liquidazione, a sua volta controllata da Ascol Holding SPA. Rieka Una Invest nel corso del 2018 è cessata per chiusura delle operazioni di liquidazione e Ascol Holding SPA ha acquistato la partecipazione totalitaria in Alverman SRL. Al fine di recuperare parte delle somme versate dalla controllante Rieka Una Invest SRL in liquidazione a valle del probabile esito positivo di un contenzioso IVA pendente in Cassazione. Per quanto riguarda ETRA, le partecipate indirette sono ETRA Energia SRL, che produce energia elettrica e gas nell'ambito territoriale dei soci ETRA, ASI SRL, che produce servizi strumentali a ETRA e alcuni enti pubblici. E infine, Vivere Acqua SCAR, Società Cooperativa Responsabilità Limitata, che è una società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione. Queste sono al 31/12/24 le partecipazioni detenute dal Comune di Resana. Lascio a voi eventuali interventi.
Grazie Vice Sindaco. In merito a MOM, visto che l'azienda è inattivo, almeno dai dati che sono stati forniti, sento un po' di lamentele da parte di studenti che fanno le superiori a Castelfranco quando finiscono l'ora, perché purtroppo non ci sono gli stessi orari, ma a volte devono aspettare un'ora e mezza il pullman. Cerchiamo di, se è possibile, perché mi rendo conto che è un costo, però se è possibile trovare qualche soluzione o tramite gli istituti comprensivi di uniformare gli orari in base anche a quelle che sono le necessità delle aziende di autoservizi, di autotrasporti, quelle che sono le necessità didattiche, però far sì che sti ragazzi arrivino a casa alle 3 perché non ci sono stati mezzi, evitiamo magari che vanno in giro a combinare quello che non va bene, cioè se riusciamo a avere degli orari abbastanza precisi in modo tale da indirizzarli verso determinati ambienti piuttosto che altri, probabilmente si eviterebbe anche qualche pasticcio. Grazie.
Sì, per quanto di competenza mi farò carico di quanto evidenziato dal consigliere Mazzolato. Allora, sottopongo adesso al voto alla proposta di delibera. Quanti sono favorevoli? Unanimità. Proponiamo anche l'immediata esecutività. Quanti sono favorevoli? Unanimità. Passiamo quindi al punto successivo. Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022. Anche questo è un adempimento annuale richiesto ai sensi dell'articolo 30 del suddetto decreto, che impone ai comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti l'obbligo di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei propri servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati in appalto o in concessione ad operatori economici presenti sul mercato, con esclusione quindi dei servizi pubblici a rilevanza economica gestiti direttamente dal comune in economia. La ricognizione riguarda solo i servizi affidati dal comune, restando quindi esclusi i servizi a rete a rilevanza economica affidata da altri enti. Rientrano tra i servizi in rete sicuramente tutte le cosiddette utilities, ossia i rifiuti, l'idrico, la distribuzione del gas, il trasporto pubblico locale. Per i servizi a rilevanza economica a rete, l'adempimento è quindi in capo alle autorità d'ambito, siano essi il Consiglio di Bacino Priola, la gestione dei rifiuti Brenta Servizi per quanto riguarda il servizio idrico, o altri enti quali la provincia per quanto riguarda i trasporti. Più difficile stabilire il perimetro dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete. Infatti il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e deve essere l'ente affidante, nella sua autonomia, a verificare se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione. Sicuramente sono servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica i servizi rientranti nell'ambito dell'applicazione del decreto 639 del 31 agosto 2023 e in modo particolare gli impianti sportivi, i parcheggi, i servizi cimiteriali e funebri, le lampade votive e il trasporto scolastico. Partendo da tale elenco, il Comune di Resana non gestisce servizi relativi a parcheggi comunali e non ha attivato il servizio di trasporto scolastico per lo scarso interesse dimostrato dalle famiglie con figli frequentanti le locali scuole primarie di primo grado e secondo grado. Inoltre, gli impianti sportivi comunali sono impianti caratterizzati da una forte connotazione sociale, la cui gestione è priva di qualsiasi rilevanza economica. Nel nostro caso abbiamo quindi individuato come oggetto di rilevazione i seguenti servizi: servizi cimiteriali, l'illuminazione votiva e la mensa scolastica, nonostante non sia compresa tra l'elenco dei servizi individuali. L'abbiamo considerata appunto ritenendo che trattasi di un servizio indiscutibilmente appetibile al mercato, in quanto ci sono delle opportunità di guadagno per il servizio stesso che viene reso. Per ognuno di questi servizi è stata quindi effettuata una descrizione del servizio e delle sue modalità di affidamento, con indicazione dell'operatore economico affidatario o concessionario del servizio, una ricognizione del concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio attraverso la ricognizione dei principali obblighi contrattuali posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità del servizio, costi del servizio per gli utenti, una verifica del monitoraggio sugli obblighi contrattuali e sulla qualità del servizio. Da tale relazione emerge che la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati da questo Comune alla data in entrata in vigore del decreto legislativo 201/2022 è compatibile con i principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa e garantisce gli equilibri di bilancio comunale. Lascio a voi la parola per eventuali interventi.
Ecco, Vice Sindaco, non so se chiamarlo un pubblico servizio, però l'unico complimento oggi che mi sento di farvi, perché siamo vicini a Capodanno, quindi mi sento fondamentalmente buono, è che non avete deciso, per fortuna, di fare pagare l'acqua pubblica, visto che noi abbiamo delle belle fontane. L'invito è sistemare quella a Resana, capire se può essere...
Ha dei problemi un po' particolari che dovremmo cercare di affrontare.
Almeno dimostrare che il pubblico ha anche un significato. L'acqua è un bene di tutti, certi servizi è giusto che vengano dati alla popolazione. Per me quello dell'acqua è fondamentale, perché c'è sempre più una presa di posizione da parte dei businessmen di fare business con l'acqua. Lo vediamo qualche azienda qui vicino da noi. Il fatto che un comune... collega Agnoletti, nel loro comune devono avere la tessera e c'è un limite di prelievo, almeno da noi questa è lì, e questo vi rendo merito, quindi mi sento anche di votare a favore di questo punto all'ordine del giorno, ringraziando anche Alessandro Andetta di tutto il lavoro che ha fatto durante l'anno, perché rendiamoci conto che seguire la normativa come oggi, ormai più che da bravi impiegati, diventa da essere dei maghi.
Certo.
E quindi da parte nostra, insomma, finché l'acqua è pubblica,
bene,
entrerete nelle nostre grazie.
Ok, grazie. Quindi sottoponiamo il voto alla presente proposta di delibera.
Possiamo aggiungere qualcosa. Scusa. Leggendo qua abbiamo visto che avete sottolineato lo scarso interesse per il trasporto scolastico alla scuola primaria. Sì. Visto che qua è sempre stato anche un tema, circa quante adesioni è che erano state raccolte?
Non vorrei sbagliarmi, ma penso su 10-12, però lascio eventualmente all'assessore di competenza.
Sì, noi da anni continuiamo a fare il sondaggio, nel caso, per capire in pratica, anche essendoci anche nuovi genitori che in pratica si avvicinano alle scuole primarie soprattutto. L'abbiamo fatto l'anno scorso, l'abbiamo fatto anche l'anno prima, ma non si va oltre i 10. Cioè, poi c'è problema, allora c'è chi finisce anche tra i genitori, poi ci sono bambini che terminano poi, frequentano meglio il tempo normale e altri il tempo pieno. Quindi ci sarebbero, guardate, neanche a 10 arriviamo tra le due. tra i due tipologie di orario, per cui alle medie diciamo le scuola secondaria è servita dalla MOM sulla frazione, per quanto riguarda le frazioni, per cui sarebbe limitato, e su Resana non c'è richiesta in pratica, non sono numeri che ci permettono di riattivare il servizio ad oggi, ok?
Sì. Poi c'è anche una considerazione da un punto di vista economico, che l'eventuale servizio avrebbe un'incidenza nelle casse comunali tali che probabilmente dovremmo poi andare a mettere mano alle imposte. Quindi per votazione quanti sono favorevoli? Unanimità. Per l'immediata esecutività favorevoli? Unanimità. Passiamo quindi adesso al punto numero 7, affidamento del servizio di ristorazione scolastica mediante concessione, approvazione della relazione istruttoria ex articolo 14,3 decreto legislativo 201/2022, indirizzi per l'espletamento della procedura di gara. Allora, il comune di Resana, tra i vari servizi che avevamo visto anche prima, offre e garantisce il servizio di ristorazione scolastica agli alunni delle scuole primarie presenti sul territorio comunale, con un'erogazione media di circa 39.000 pasti all'anno scolastico. Il servizio mensa è attualmente svolto in regime di concessione da Euroristorazione, il cui contratto in essere ha scadenza il 31 agosto 2026. Prima dell'avvio del prossimo anno scolastico 26-27, al fine di garantire la continuità del servizio alla scadenza del rapporto contrattuale, è necessario quindi individuare un nuovo operatore economico che fornirà i pasti ai nostri alunni. L'individuazione avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica, con una gara, espletata dalla stazione unica appaltante della provincia di Treviso. Con questa delibera esprimiamo l'indirizzo di proseguire con l'erogazione del servizio mensa nella forma di concessione rispetto a quella di appalto. Faccio una brevissima precisazione sulla differenza tra i due tipi di contratto. Con l'appalto il comune paga l'azienda che gestisce la mensa e raccoglie dalle famiglie il costo del singolo pasto. Quindi in questo caso con l'appalto l'azienda fornisce solamente il pasto. Con la concessione invece l'azienda gestisce la mensa raccogliendo i soldi direttamente dalle famiglie degli alunni, assumendosi così il rischio economico operativo del servizio. Considerata la complessità organizzativa e funzionale del servizio di ristorazione, proponiamo di proseguire con la modalità di erogazione del servizio in concessione, quale modello gestionale idoneo a garantire, da un lato, il mantenimento in capo all'amministrazione comunale della titolarità del servizio e i poteri di indirizzo, programmazione e controllo, e dall'altro l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione. L'esternalizzazione del servizio di ristorazione scolastica ad un operatore economico qualificato e specializzato individuato mediante procedura pubblica comporterà la gestione integrata di tutte le attività operative e amministrative connesse, dalla fornitura delle derrate alimentari alla preparazione e somministrazione dei pasti, alla gestione dei locali e delle procedure amministrative, compresi pagamenti e gestione di eventuali insoluti, mantenendo in capo all'ente la programmazione, il monitoraggio del servizio e la determinazione delle tariffe. Riteniamo di fissare in anni 3 la durata della concessione e ricordiamo che la spesa a carico delle famiglie per il servizio di ristorazione scolastica continuerà a restare calmierata grazie all'intervento del Comune, che si accollerà la differenza tra la tariffa deliberata dal Comune medesimo per l'anno attuale, l'anno scolastico attuale, che è pari a 4 euro, e il costo effettivo di fornitura del singolo pasto, che sarà presentato in sede di gara dall'operatore economico, che risulterà il migliore offerente all'esito della procedura ad evidenza pubblica. Lascio a voi eventuali interventi.
Scusa, vice sindaco, ma mi è scappato un passaggio. L'azienda che dovesse aggiudicarsi questo appalto,
sì,
qualora le famiglie non pagano il dovuto, non ho capito, sono loro?
Sono loro che hanno l'onere di recuperare il non pagato.
È solo una curiosità, e se una famiglia continua a non pagare, viene lo stesso garantito? Giusto per capire, ecco, so questo, che è molto delicata la questione.
Questo dovremmo eventualmente verificarlo in sede di clausole inserite nel contratto d'appalto. Okay.
Perché se non viene servito un bambino perché non hanno pagato i genitori, di fuori un casino sui giornali che...
Sì, bisognerà poi capire eventualmente appunto le modalità, le problematiche che ci sono dietro a questo tipo di eventuale mancanza di pagamento, insomma.
Se posso, prego. Al momento posso precisare allo stato attuale i casi di insoluti che ci sono numerosissimi, non arriviamo neanche, adesso devo vedere i numeri per l'anno perché non me li hanno ancora forniti, ricordo anni scorsi giriamo intorno alle 20 persone, comunque il pasto viene sempre garantito ai minori, cioè non viene tolto assolutamente il servizio, per cui adesso vedremo, adesso con questa in pratica ditta non ci sono mai stati problemi. Il pasto viene fornito regolarmente, poi si cerca di sensibilizzare con inviti periodici alle famiglie di regolare la pratica, di mettersi in regola dal punto di vista contabile.
Sì, credo che da un punto di vista di buon senso comunque non andremo a creare una discriminazione tra quelli che possono e quelli che non possono, insomma. È comunque un servizio e come tale è un impegno che le famiglie devono prendersi in maniera coscienziosa, insomma. Fermo restando appunto che noi come amministrazione interverremo anche in maniera abbastanza consistente per riuscire a mantenere appunto la quota a carico delle famiglie pari a 4 euro.
Se posso, un'altra precisazione mi viene in mente, perché anche il dirigente scolastico, se ci sono famiglie in difficoltà, consente anche alla famiglia di andarsi a prendere il bambino e di mangiare a casa. Ci sono dei casi isolati, ci sono, e questo avviene anche questo, ok? Quindi c'è sia da parte di Euroristorazione comunque la continuità dell'erogazione del pasto, mentre anche ci sono dei casi in cui la famiglia non può permettersi di pagare mensilmente la quota, in sostanza, ok? Quindi va a prendersi il bambino. Va bene.
Quelle che non pagano. C'è qualcuno che ci marcia.
Adesso esatto, sono resanesi che risiedono a Resana. No, c'è un misto. Beh, il contributo, l'ha detto anche il vice sindaco, è la quota a carico delle famiglie è di 4 euro al pasto giornaliero ed è fermo, questa tariffa, questo noi ce l'abbiamo dal 2018 per scelta dell'amministrazione, diciamo l'amministrazione si sta assorbendo tutti gli aumenti che sono intercorsi dal 19 in avanti, però al momento cerchiamo di agevolare anche le famiglie da questo punto di vista e non andare a gravare su...
Non vorrei dare un dato sbagliato, ma credo che le famiglie del comune di Resana paghino il minimo rispetto alle tariffe che sono addebitate in tutti gli altri comuni limitrofi e non. Per cui ecco, questo sicuramente è un intervento, è una scelta politica in questo caso fatta dall'amministrazione, nel senso di voler appunto incentivare lo studio e comunque dare un contributo a tutte quelle famiglie che hanno i propri ragazzi che frequentano i nostri istituti.
Quindi, io mi spingo anche oltre, visto che prima c'è stato... Il Consiglio dell'Unione, era presente anche l'assessore Baesso, dove mi fa specie che, per carità, Loria è una brava amministrazione, loro hanno un nido comunale, l'ha detto il Presidente, è quasi a costo zero, grazie a tutta una serie di contributi. Allora lì sì, vedo che c'è un sostegno forte alla famiglia, perché qui gli asili nido, per carità, è vero che c'è un nostro contributo, ma sono sempre nostre risorse, mentre loro le risorse le ottengono da enti terzi. Allora cerchiamo anche noi di andare in questa direzione, cioè come le scuole elementari, io le chiamo ancora elementari e medie alla vecchia maniera, sono gratuite, in particolare le elementari, i libri di testo sono gratis, non capisco perché le medie, che sono obbligatorie, bisogna pagarsi i libri che ogni anno devono cambiare continuamente invece di trasferirli da un all'uno all'altro. Sarebbe anche una cosa buona pensare ad avere un nido comunale dove è lo Stato a finanziare, visto che già noi le tasse, perché altrimenti le paghiamo due volte, paghiamo le nostre tasse, poi ce lo chiede l'Europa, per carità, ma noi allora andiamo a chiedergli all'Europa, come sta facendo qualche comune, visto che facciamo parte dell'Unione, per portarci a casa i soldi per aiutare veramente le famiglie, specialmente sulla fascia, quella più piccola, dei bambini più piccoli, dove le famiglie purtroppo nel momento del bisogno per i figli, le mamme in particolare, sono obbligate ad andare a lavorare per mantenersi il posto di lavoro, perché se non lavorano in due in una famiglia oggi difficilmente arrivano a fine mese. Questo sarebbe un grande messaggio. Fermo restando che è cosa buona quella che state facendo, l'invito appunto è prendere in considerazione un qualche cosa di comunale qui da noi, visto che gli spazi ci sarebbero anche, ci sarebbero, è solo questione di volontà. E sulla proposta di affidamento da parte nostra c'è il voto favorevole.
Ok, quindi mettiamo eventualmente.
Volevo ribadire, perché fosse chiaro, quello che quando abbiamo fatto la riunione di capogruppo ha detto il sindaco, adesso non è presente ma penso che possa confermare, che è previsto un aumento di quasi 2 euro di costo del pasto e il comune si accollerà il costo dell'aumento. Quindi è uno sforzo importante che il comune sta facendo per agevolare la popolazione e credo che volevo farlo presente perché venga apprezzato, perché indubbiamente solo il fatto di non aumentare e di fronte a aumenti dei costi il comune è disponibile ad accollarsi le spese, penso sia un punto di merito per questa amministrazione.
Bene, se non ci sono altri interventi direi che possiamo proporlo elementariamente. Bene, favorevoli? Unanimità. Propongo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Passiamo adesso all'ulteriore punto all'ordine del giorno. Adozione della variante numero 19 del piano degli interventi ex articolo 18 della legge regionale 11/2004 per modifica alle norme tecniche operative e ripianificazione lotti liberi ricadenti in zona C1-1. Allora, in questo caso proponiamo una variante d'ufficio, sostanzialmente al piano degli interventi, al fine di rendere più omogenee alcune incoerenze che si sono verificate nelle varie successioni delle varianti proposte negli anni. Questo aveva portato sì che ci fossero delle criticità tra le norme di interpretazione, tra le norme tecniche operative e il repertorio normativo. Questo è un primo aspetto che andiamo a diciamo a proporre al Consiglio questa sera. Un secondo elemento che viene proposto con questa delibera è quella di definire come residenziali quei lotti liberi ricadenti nelle zone C1-1, in quanto la loro previsione urbanistica è decaduta, essendo trascorsi 5 anni dall'approvazione dell'ultima variante che li ha previsti. Per quanto riguarda la riconferma della edificazione in questi lotti liberi, viene effettuata su tutti i lotti presenti a suo tempo nelle precedenti variazioni urbanistiche, ad eccezione di un lotto in cui è pervenuta la richiesta di renderlo sostanzialmente verde, quindi di dequalificarlo. Noi in questo momento non possiamo prendere atto di questa richiesta, perché il fatto di eventualmente accogliere l'istanza farebbe sì che andrebbero a variare tutti i parametri che sono necessari nel momento in cui si va a fare una pianificazione urbanistica, e quindi questa variazione dovrebbe essere inviata poi ai competenti enti regionali. Noi quindi questa sera approviamo tutti i lotti esistenti ad eccezione di questo lotto, che rimane in questo momento indefinito, nel senso che rimane bianco in attesa che la prossima variante prenda atto della richiesta del proprietario e quindi valuti anche eventuali altre osservazioni che potranno esserci in merito. Ecco, detto questo, direi che non c'è null'altro da aggiungere per quanto riguarda questa delibera. Prego. Allora, il lotto in questione è l'A08, che però non viene messo in votazione. Quindi sono tutti gli altri, ad eccezione di questo lotto. Detto questo, prima di passare alla votazione, Ricordo a tutti gli amministratori che, così come definito dall'articolo 77,2 del decreto 267/2000, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini fino al quarto grado, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al quarto grado. Chiedo quindi ai consiglieri se c'è qualcuno che ricade all'interno di questa previsione normativa, nel qual caso lo invito ad lasciare l'aula. Ok.
Su quale?
Ma su quale lotto, eventualmente, su quale punto?
Pivato, detto.
Però non c'è niente a nome Pivato. Pivato Silverio.
Okay. Non so se c'è Pivato con il
marito, ma... Ok, e quindi
allora,
questo lo votiamo separatamente. Okay. Quindi io direi di fare la votazione dall'A01 al B09.
No, c'era un altro
A01.
Sì, no, c'era
Bolzano. No, ma non c'è. È assente.
Ok, allora invece di questo votiamo il B11 e poi votiamo tutto.
Ok, allora se... Olivetto può uscire un secondo. Quindi votiamo solo questo.
Solo questo. Solo questo.
Sì. Quindi pongo in votazione, chiedo la votazione appunto per quanto riguarda il lotto B11. Quanti sono favorevoli? Allora, unanimità dei presenti. Anche l'immediata esecutività
no,
o alla fine?
Alla fine.
Perfetto. Quindi a questo punto il consigliere Olivetto, se vuole rientrare, può rientrare. Eventualmente procediamo con prova. Fossimo così rapidi. Passiamo adesso quindi alla votazione dei punti dall'A01 al B09. Complessivamente. Ma l'A08 rimane sostanzialmente fermo. Esatto.
Qui votiamo proprio il provvedimento.
L'adozione della variante, in questo caso adesso andiamo a votare. Quanti sono favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediato.
È in adozione.
Ok, quindi niente, perfetto. Passiamo adesso all'ultimo punto all'ordine del giorno, convenzione per l'attuazione in forma associata della digitalizzazione delle procedure di accesso ai servizi amministrativi svolti dalla pubblica amministrazione a favore di cittadini, professionisti ed imprese, progetto Unipass, proroga ai sensi dell'articolo 13 della convenzione sottoscritta il 36/21. Allora, leggo velocemente un piccolo riassunto in modo da chiarire cosa andiamo a proporre per la votazione. Dal 1 ottobre 2015 le pratiche inerenti allo sportello unico per le attività produttive SUAP e allo sportello unico per l'edilizia SUE sono presentate al Comune da privati e imprese per via telematica come legislativamente previsto. Il Comune, per la gestione telematica delle pratiche, si avvale della piattaforma informatica Unipass gestita dal Consorzio Bimpiave Treviso. Oltre a questa piattaforma informatica esiste anche un'ulteriore piattaforma che è gestita dalla Camera di Commercio. Allora, in questi mesi, in queste ultime settimane, è stato dato incarico anche ai nostri tecnici di verificare eventualmente quale potesse essere la piattaforma migliore per le esigenze di gestione di tutte queste pratiche e a seguito di alcune verifiche che loro hanno fatto propongono il rinnovo per un altro quinquennio per quanto riguarda la piattaforma Unipass. per la sua flessibilità, per il suo supporto tecnico e formativo offerto da BIM PD e Digita PA e perché meglio si adatta alle esigenze dell'ufficio tecnico e dell'ufficio attività produttive di questo comune. Hanno riscontrato rispetto appunto all'altra piattaforma una maggiore dinamicità, una possibilità di personalizzare la modulistica, i tempi di procedimento, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui è il decreto legislativo 33/2013, la possibilità attraverso il portale di indizione e gestione delle diverse tipologie di conferenze dei servizi quando il comune risulta autorità competente, la possibilità di attuazione della cooperazione applicativa verso tutti i gestionali in uso in diversi uffici, accesso ad iniziative gratuite di formazione a distanza e garanzia di archiviazione sostitutiva delle pratiche. Quindi su questa base di indicazioni effettuate dai tecnici del nostro comune io propongo al Consiglio di approvare la piattaforma gestita dal Unipass per i prossimi 5 anni. Se ci sono eventuali osservazioni.
Sì, grazie signor Vice Sindaco. Ecco, l'unico punto, la mia osservazione è sempre concentrata su fare il possibile affinché questo non sia un ulteriore ente, per quanto i nostri uffici si trovino bene, di aumentare la burocrazia.
No, è una modalità, sì, che rende anche più agevole tante volte l'invio di documenti
e
materiali.
Però a volte quando poi si è dentro un certo meccanismo... perché sento sempre da più imprenditori sempre le grandi difficoltà ad adempiere a quelli che sono gli adempimenti, cioè solamente per portare 4 scatoloni vuoti in un centro dove fanno raccolta carta, cioè è impressionante quante carte e si conferisce materia prima secondaria, attenzione, non rifiuti, ma è una cosa, ecco, mi auguro che ci sia un po' di questa attenzione.
No, essendo una piattaforma già usata da diversi anni, credo che anche tutti i professionisti e le persone appunto che sono chiamate a utilizzarla abbiano già acquisito una certa manualità, per cui dovremo in qualche maniera, nel limite delle possibilità, essere comunque d'aiuto a loro, insomma. Quindi propongo per la votazione. Quanti sono favorevoli? Astenuti? Contrari? 1. Mi sembra serva l'immediata esecutività. Sì. Quanti sono favorevoli? Contrari? 1. Astenuti? Nessuno. Bene, detto questo, abbiamo esaurito i punti posti all'ordine del giorno e quindi dichiaro il Consiglio Comunale chiuso.